sono altri interventi? Abbiamo ancora una mezz'oretta. Credo che alcune conclusioni si impongano anche dal nostro punto di vista. Mi sembra che si possa dire che il quadro che ci è stato delineato è chiaro, sconfortante, ma chiaro. La cosa peggiore che si può fare però di fronte ai problemi è negare la loro esistenza, cioè dire che le cose vanno meglio di quanto in realtà non vadano. La sensazione è che la battaglia per la trasparenza del sistema economico sia un tutt'uno con anche l'impegno per un cambiamento del sistema economico stesso in una decisione che in una direzione che vada un pochino di più nell'ordine della salvaguardia di quelli che sono gli interessi delle classi sociali più deboli. Noi vediamo come l'elemento più evidente di questa crisi sia soprattutto il crollo della prospettiva cioè i licenziamenti sistematici e soprattutto il crollo delle prospettive future, perché in questo momento nessuno può dire con chiarezza che il sistema economico che uscirà dalla grande crisi sarà migliore di quello che è stato precedentemente. E anzi, per riprendere una cosa che il professor Gallino ha scritto in un suo articolo su Repubblica, non è nemmeno detto che il ritorno allo status quo sia anche la cosa che dobbiamo augurarci, perché lo status quo ante era un sistema economico anche già esso largamente ingiusto. Quello che potrebbe uscirne è un sistema anche peggiore, oppure potrebbe uscirne un sistema migliore. Il problema è che le cose non nascono spontaneamente, ma sono largamente anche il frutto di tutta una serie di decisioni di ordine politico. Ora, la mia sensazione è che in questo momento non ci sia una vera chiarezza di intenti dal punto di vista della politica. C'è chiarezza di intenti da parte di quella classe transnazionale che il professore indicava prima. Quella sì che ha una chiarezza di intenti. E pensa semplicemente a questa crisi come un momento di transizione all'interno di una storia che comunque è caratterizzata dal suo potere, dalla sua influenza, dalla sua capacità di orientare il sistema economico e quello politico, che era stata messa in dubbio per un breve periodo a cavallo fra gli anni 50 e 70 e che ora ha ripreso saldamente in mano. Bisogna capire se esistono delle forze di contrasto, se esistono cioè quegli spazi di carattere riformista o riformatore che possono andare in direzione contraria. E questo mi fa venire in mente una cosa. Uno studioso che si colloca anch'esso nell'area, diciamo così, riformista, anche se ha un'impostazione diversa da quella del professor Gallino, cioè Michele Salvati, proprio venerdì scorso ha presentato la sua ultima opera che chiarisce come, lasciata a se stessa, la logica capitalistica sia al fondo contraria a quella che è quella della alla logica della democrazia. Diciamo che Salvati ha una maggior fiducia nella capacità della politica di saper correggere questa impostazione di fondo del sistema capitalistico, cioè di saper trovare un nuovo compromesso dopo quello ideato da Keynes e realizzato da soggetti politici diversi fra le istanze della democrazia, che sono anche istanze sociali, non soltanto di tipo giuridico, di tipo politico, e le istanze proprio dell'economia. A me pare però che in questa fase storica le ragioni per essere ottimisti siano veramente ridotte al lumicino. Esiste evidentemente uno spazio comune che può coinvolgere riformatori di origine molto diversa. In fondo l'anno scorso, oltre al libro del professor Gallino, è stato pubblicato anche un testo che ha avuto anche una maggiore risonanza, come l'enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, in cui c'è delineata una strategia di contrasto. L'altro giorno il Papa ha detto che i bugiardi e i ladri non commettono azioni umane, perché non è umano mentire e rubare, cioè non è che ci possiamo difendere dicendo beh sì, comunque è umano, bisogna comprenderlo. Beh, mi sembra che di questi tempi e in questo paese questa sia un'affermazione piuttosto pesante per certi versi. Ma al di là di questo, credo che esista uno spazio per cui forze riformiste di ispirazione diversa possano trovare un loro terreno comune. L'importante è che si andiano a fare per trovarlo e per riuscire a costruirci qualcosa. Altrimenti prevale una logica in cui, oltre al sistema economico, viene annientato anche il sistema politico, anche il modello democratico. Ed esistono numerosi strumenti da questo punto di vista. Ad esempio, l'affermazione dell'eccezione sulla regola, laddove la regola viene percepita come limitativa, è uno di questi strumenti. Io non voglio riferirmi strettamente alla cronaca, però è fuori di discussione che l'allargamento sistematico ed irresponsabile della logica dell'emergenza anche a ciò che emergenza non è, significa di fatto incidere pesantemente sulla democrazia, la quale per sua natura è trasparenza e controllo. Per carità, un terremoto è un'emergenza. Poi mi fa piacere che ci sia gente che ci ride sopra, perché, come dire, gente allegra Dio l'aiuta, se non l'aiuta Dio l'aiuta Bertolaso. Ma comunque, al di là di questo, una frana è un'emergenza. L'Expo 2015 non è un'emergenza. I 150 anni dell'Unità d'Italia non sono un'emergenza. Io immagino che persino Cavour avrebbe potuto dire che 1861 più 150 fa 2011. Lui forse il problema non se lo poneva, anche perché poveretto è morto subito, quasi poco dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia. Però il fatto stesso che noi consideriamo emergenze anche cose che sappiamo benissimo che stanno arrivando è indicativo di una mentalità. Da un lato forse della difficoltà, di gestire in maniera razionale il sistema burocratico e quant'altro, dall'altro lato però la volontà di liberarsi sistematicamente non tanto delle pesantezze burocratiche, quanto della trasparenza, quanto delle forme procedurali che sono proprie di una democrazia. E allora, se è vero questo, ed è sicuramente vero, credo che il lavoro che ci spetti alle forze riformiste e democratiche sia un lavoro indubbiamente complesso, indubbiamente pesante, però è l'unico possibile se non vogliamo che attraverso la liquidazione degli spazi di democrazia si arrivi alla fine, anche se magari il nome rimarrà, alla liquidazione della democrazia medesima. Sotto questo profilo purtroppo ci troviamo di fronte ad una crisi che forse è in stato già avanzato, in cui il tema economico e quello politico e quello giuridico finiscono inevitabilmente per tenersi. Credo che anche un testo come questo del professor Gallino, della cui attività lo ringraziamo e credo che ci darà ancora il suo contributo di riflessione, sia un antidoto, un anticorpo necessario in questa fase segnata da una diffusa quaresima, non quella che incomincia domani, ma quaresima del pensiero. Grazie. Ricordo a tutti il prossimo appuntamento fra 2 settimane, sabato 6 marzo, con il professor Mauro Magatti, che presenterà il suo libro La libertà immaginaria, un altro tema di grande attualità.